Allora, sono le 17:58, le 18 del 27 aprile 2020, dichiaro la seduta aperta. Dottoressa, prego per l'appello.
Buonasera a tutti. Moretti Mario.
Presente.
Coccia Simone.
Presente.
Briccetti Augusto.
Presente.
De Rose Cinzia.
Presente.
Fratello Emiliano.
Presente.
Franciosi Settimio.
Presente.
Magliocchetti Manuel.
Presente.
Mancini Roberto.
Presente.
Marcellitto Giorgio.
Presente.
Mattei Matteo.
Presente.
Petronzi Matteo.
Presente.
Rosicarelli Laura.
Presente.
Rosicarelli Ludovico.
Presente.
Rossi Andrea.
Presente.
Sabelli Lino. Stazzi Beatrice.
Presente.
Turianelli Chiara.
Presente.
Tutti presenti, la seduta è valida. Procediamo con l'esame del punto all'ordine del giorno. Prima di tutto, sì, nomino scrutatori. Oh. Consigliere Petronzi. Consigliere Franciosi, consigliere Stazzi. Allora, quindi procediamo con l'esame del punto all'ordine del giorno che ha per oggetto ordine del giorno ospedale di Palestrina convertito in Covid Hospital. Do lettura del testo. Premesso che il presente ordine del giorno costituisce atto di indirizzo rivolto al Sindaco ed ai consiglieri comunali ed ha come oggetto l'impegno a promuovere le azioni opportune per la salvaguardia dell'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina e per la tutela della salute pubblica della comunità prenestina dopo la recente trasformazione del nosocomio in ospedale Covid-19, che con nota protocollata 10.11.4 del 25 marzo 2020, la Direzione Generale della ASL Roma 5 comunicava al Sindaco di Palestrina che, stante la grave situazione di emergenza correlata alla infezione Covid-19, l'ospedale Coniugi Bernardini è stato individuato, in accordo con l'assessore regionale alla sanità, quale ospedale Covid per la ASL Roma 5, e che tutti i reparti saranno pertanto riconvertiti nelle prossime ore mediante adozione di ogni necessaria misura atta a garantire la sicurezza dei pazienti e degli operatori, contribuendo significativamente al contenimento della diffusione della patologia. Che, con nota protocollata 7283 del 27 marzo 2020, il Sindaco riscontrava la succitata nota ribadendo che tale decisione era stata adottata senza alcun contraddittorio con l'amministrazione comunale, la quale non è stata neppure informata della presenza all'interno dell'ospedale di pazienti Covid provenienti da altri comuni, ancor prima che venisse trasformato in struttura specializzata e quindi ancor prima che la struttura fosse dotata per far fronte all'emergenza epidemiologica. Che nella stessa nota il Sindaco, oltre a richiedere le motivazioni anche di carattere tecnico che hanno condotto la Regione Lazio alla determinazione di trasformare il nosocomio prenestino in Covid Hospital, ha preteso precise garanzie a tutela dell'incolumità pubblica e degli operatori sanitari impiegati, sulla formazione del personale e soprattutto sul futuro dell'ospedale di Palestrina dopo l'emergenza sanitaria, e ciò a tutela di tutte le comunità facenti parte della cosiddetta area dei Monti Prenestini, circa 80.000 cittadini i quali dall'oggi al domani si sono trovati privi dell'unico presidio sanitario di riferimento e soprattutto del pronto soccorso come servizio più prossimo alle loro necessità. Che infine nella determinazione di trasformare il nosocomio prenestino in un centro per la cura di una malattia altamente infettiva, particolarmente contagiosa e soprattutto indifferente ai vaccini sino ad oggi conosciuti, non è stato adeguatamente valutato il rischio di un'ulteriore diffusione dei contagi, vista la collocazione della struttura. L'ospedale si trova in pieno centro abitato, nel mezzo di un'area contornata da molteplici abitazioni, da uffici pubblici e privati, i quali ospitano centinaia di cittadini oggi ancor più esposti al rischio contagio. Che, Quale autorità sanitaria locale, ai sensi degli articoli 32 legge 833 del 78 e articolo 117 decreto legislativo 122 del 1998, il sindaco ha il preciso dovere di intervenire a tutela della salute pubblica, ragione per la quale in primo luogo era doverosa la partecipazione al contraddittorio preliminare alla trasformazione dell'ospedale Coniugi Bernardini in struttura specializzata per pazienti Covid. In secondo luogo si rende necessaria la trasparenza sugli atti del procedimento decisionale che hanno indotto l'assessore alla sanità della Regione Lazio ed il direttore generale dell'ASL Roma 5 alla adozione del provvedimento finale. Che infatti gli interessi della comunità prenestina a contenere il rischio del contagio epidemico e gli interessi delle comunità limitrofe a mantenere il loro presidio ospedaliero andavano considerati preminenti rispetto alla necessità di avere una struttura dedicata ai pazienti Covid, la quale poteva avere altra collocazione nel territorio dell'ASL Roma 5, certamente più isolata, meno rischiosa quanto alla diffusione del contagio e soprattutto tale da evitare la sottrazione ad intere comunità cittadine dell'unico presidio ospedaliero di riferimento, che alla luce della inusitata tempestività con cui è avvenuta la trasformazione dell'ospedale di Palestrina in struttura specializzata Covid-19, senza minimamente interpellare i garanti degli interessi pubblici e privati dei cittadini prenestini e dei comuni limitrofi nella persona dei loro sindaci, è sacrosanto il diritto di conoscere gli atti del procedimento amministrativo all'esito del quale la Regione Lazio e l'ASL Roma 5 hanno adottato la decisione finale di trasformare l'ospedale Coniugi Bernardini in struttura specializzata Covid-19. Che dinanzi al provvedimento che ha disposto la repentina trasformazione dell'ospedale, il Comune di Palestrina è portatore di un interesse giuridicamente rilevante, di carattere pubblico, quale la tutela della salute dei propri cittadini dinanzi al potenziale accrescimento del rischio di contagio, accrescimento che ci auguriamo abbia trovato nel procedimento decisionale adeguata ponderazione. Tutto ciò premesso, i sottoscritti consiglieri comunali impegnano il sindaco a produrre la richiesta di accesso agli atti presso la Regione Lazio al fine di prendere atto del procedimento decisionale che ha portato all'individuazione e riconversione dell'ospedale di Palestrina in Covid-19 SPOC e delle valutazioni di natura epidemiologica e di politica sanitaria inerenti il territorio dell'ASL Roma 5. Ad esempio la mancanza di mezzi pubblici per raggiungere gli ospedali di Tivoli e Colleferro, la necessità di un laboratorio analisi per pazienti che necessitano risultati in tempi rapidissimi come cardiopatici. Questo è il testo dell'ordine del giorno in discussione nel Consiglio di oggi. Dichiaro aperta la discussione. Facciamo per ordine di prenotazione. Dottoressa, mi può dare una penna, per favore? Ecco, un attimo che la prendo io nello zaino. Perché mi sono... visto Chiara che Torianelli. Le Rose. Briccetti. Allora, comunque facciamo alternati, quindi metto Torianelli Rossi Marcelletto. Manuel? Poi iniziamo con consigliere Turianelli.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Siamo d'accordo sulle remore e sul timore che tutti i cittadini avevano inizialmente in merito alla conversione del nostro ospedale in Covid Hospital. Sappiamo che è stato chiesto moltissimo alla nostra città Sappiamo che esistono anche motivazioni tecniche che hanno determinato appunto questa scelta, e in più siamo fieri della risposta che il personale medico ha fornito a ASL Roma 5, una risposta caratterizzata da professionalità e da dedizione verso i pazienti. Quello però che desta indignazione a me e ai miei colleghi è il modo in cui un tema tanto importante e una questione tanto seria sia diventata l'oggetto di una speculazione politica, nonostante le tante rassicurazioni che la Regione Lazio ha fornito in questo lasso di tempo circa il ripristino e il potenziamento dell'ospedale stesso. Ad oggi, dopo aver assistito a videomessaggi che avevano l'intento unico di gettare l'intera popolazione di Palestina nel panico, cosa che ritengo decisamente assurda per chi guida una città di 30.000 persone, e dopo che nel consiglio tenutosi la scorsa settimana proprio lei, sindaco, ci ha tenuto a sottolineare che, nonostante le iniziali preoccupazioni, ad oggi il personale medico nell'ospedale si sta lavorando nella totale sicurezza. Oggi ci troviamo qui, siamo chiamati ad un consiglio straordinario, in via d'urgenza, con un ordine del giorno decisamente ambiguo, volto, a nostro avviso, soltanto a continuare quella speculazione politica che credevamo fosse terminata. Questo ci indigna fortemente anche perché il 23 aprile scorso proprio la Regione Lazio ha inviato una lettera indirizzata a tutti i sindaci del territorio, in cui appunto confermava tutte le rassicurazioni date in questo lasso di tempo e che aveva già ripetutamente fornito. E detto questo, ci tengo comunque a sottolineare che quanto sia a cuore a me e a tutti i miei colleghi la sicurezza e la salute dei cittadini della nostra città. Grazie.
Grazie consigliere. Prego sindaco.
Grazie.
Allora, intanto se siete indignati è un vostro problema. Sul fatto che un sindaco, intanto la nostra città ha circa 23.000 abitanti, non 30.000. Il sindaco chiaramente ha reagito in maniera scomposta, perché come tutti sapete sono stato informato ufficialmente con una nota giunta alle 18.07 del famoso 26, ora vado a memoria, di marzo. Lei dice che abbiamo alzato i toni, abbiamo gettato la gente nel panico. Beh, le dico, caro consigliere Turianelli, a tutt'oggi ancora la famosa terapia intensiva che doveva sorgere in 24 ore, forse oggi hanno terminato i lavori, non so, forse domani, quindi siamo veramente a poche ore dall'apertura della terapia intensiva. È passato più di un mese, più di un mese. Avevano montato dei lettini, caro consigliere, all'interno di quella che doveva diventare la camera di terapia intensiva, all'interno della camera, sa perché? Non passavano nelle porte, quindi quando siamo andati a vedere avevano abbattuto addirittura i telai per far vedere che era tutto a posto. Il personale ha iniziato a operare nottetempo, prima che mi venisse comunicato a me che l'ospedale veniva trasformato in Covid hospital. Erano già stati portati i pazienti da Nerola, senza informare nessuno, senza che il personale fosse stato formato, informato, senza dispositivi di protezione individuale, perché il sabato dopo la famosa lettera io sono andato lì e il reparto dialisi era stato chiamato ad operare senza dispositivi di protezione individuale su pazienti Covid. Ho chiamato i carabinieri, dopo due ore è arrivato il camion della Traser e ha iniziato a scaricare i dispositivi di protezione individuale. E dopo forse 15 giorni siamo arrivati a una situazione quasi di normalità, perché quando sono andato insieme al dottor Puro dello Spallanzani a verificare personalmente i percorsi, dove c'era il percorso dello sporco, così chiamato tecnicamente, con un ascensore inserito nel percorso che era guasto da alcuni anni, non da qualche giorno, e le prime due salme sono transitate nell'ascensore, non so, destinato ad altro, qualcuno dice dei cibi, poi non abbiamo accertato. Quindi si era partiti non in sicurezza. Il personale, la famosa domenica, è stato formato dentro la cappellina in mezz'ora, con una formazione così approssimativa. C'è stata una mezza rivolta del personale all'indirizzo del dottor Santonocito, che ha anche ribadito poi questa cosa in videoconferenza con i sindaci. Le rassicurazioni sono arrivate dal vicepresidente Lodori, ma sono arrivate, sapete perché? Sono arrivate perché in videoconferenza circa 10 giorni fa io avevo chiesto rassicurazioni proprio a Daniele Lodori su questo, perché qualcuno a Colleferro continuava a scrivere il famoso comitato a difesa che voleva tutti i reparti, e quindi avevo chiesto al vicepresidente della regione di mettere a tacere queste voci. Quindi avevo chiesto una nota scritta di suo pugno, avevo chiesto proprio questa cosa insieme a tutti gli altri sindaci, e tanto è una videoconferenza registrata. Però tardava ad arrivare questa nota. Poi magicamente, appena abbiamo convocato il Consiglio Comunale, dopo 2 ore è arrivata la nota del vicepresidente della regione, che va benissimo. Ma credo che oggi non è che stiamo a discutere il passato, cioè noi vogliamo dire, appunto, stiamo discutendo di altro, stiamo discutendo, vorremmo capire il perché è stato scelto Palestrina. Lei mi dice che ci sono, no, il passato e anche il futuro. Noi vorremmo capire che è stato scelto per motivi tecnici, ce lo dicessero, forse ci vengono a raccontare la solita cosa dell'ossigeno. A Milano è stata aperta in fiera, portare una bomba d'ossigeno si impiega 24 ore, a Palestrina è servito un mese per riconvertire l'ospedale e ancora non siamo arrivati alla fine. Allora che poi tutti dobbiamo essere responsabili, tutti dobbiamo fare la nostra parte, va benissimo, però come stavano partendo qui, cioè in 24 ore trasformare l'ospedale in Covid hospital, era pressoché impossibile. Ma infatti ci hanno dato ragione, perché ci sono voluti, ripeto, 15 giorni per cercare di operare in condizioni di sicurezza, perché quando sono andato con il dottor Puro, ripeto, i percorsi non erano ancora certificati, non erano stati fatti, abbiamo chiesto la presenza di una persona che ci desse garanzie, è arrivato l'ottimo dottor Lauria, quindi abbiamo ringraziato la regione per questo, perché però tutto questo si è venuto strutturando via via. Quindi quando noi davamo così l'allarme, se così mi volete passare il termine, è perché c'erano dei dati di fatto oggettivi, perché l'ospedale non era in sicurezza, perché si poteva rischiare veramente un contagio, perché la gente continuava a cambiarsi in promiscuità. Io in quei giorni ho frequentato spesso l'ospedale, perché per mia fortuna, diciamo, hanno anche salvato mia suocera, perché durante quel periodo è stata operata d'urgenza e mia suocera era al reparto chirurgia donne. All'inizio la famosa camera calda per i Covid era nel reparto a fianco alla chirurgia donne, nel vecchio reparto ortopedia, mi sembra, e i percorsi all'interno non erano separati. L'infermiere che veniva da mia suocera andava dal malato Covid e poi veniva da lei, ma non è che si cambiava, non è che c'era una procedura, funzionava così, caro consigliere Turiani. Allora lì il sindaco si è allarmato, lì ha cominciato a vedere le cose che non andavano e da lì abbiamo avuto una reazione scomposta, perché vedete, noi non siamo dei pazzi, noi abbiamo solo osservato le cose che non andavano e forse il nostro grido d'allarme è servito a mettere le cose a posto. Dopodiché, dopo che sono state messe a posto, mi sembra che sono state il primo a dire ok, da oggi gli operatori sono in sicurezza, però dopo molti giorni, non il giorno in cui si voleva trasformare l'ospedale in Covid. Quindi da oggi stiamo lavorando in sicurezza, perché ripeto, poi il personale è stato formato, poi i dispositivi sono arrivati, poi sono arrivate le tute, poi è arrivato tutto. O vogliamo parlare dei primi giorni con la TAC rotta? Abbiamo operato, abbiamo tenuto dei malati con la TAC rotta all'interno dell'ospedale, una TAC obsoleta. Cioè c'è un signore che è morto qualche giorno fa di Colle di Fuori, che al campus biomedico hanno raccontato alla signora che se forse poteva fare la TAC e si potevano vedere i polmoni per tempo, può darsi che qualche speranza in più la poteva avere, non lo sappiamo per certo. Però quando è arrivato questo signore all'ospedale di Palestrina è stato venuto lì e la TAC non gli è stata fatta perché era rotta. Cioè allora, quando si trasforma un ospedale in Covid bisogna anche andare a vedere che tipo di attrezzature hai. Noi abbiamo una TAC cioè obsoleta e dire poco, però in questa fase se averla funzionante forse sarebbe stato fondamentale. Noi abbiamo iniziato ad operare sui malati Covid con la TAC rotta, questo sta agli atti, non è che lo dico io, potete andarla a verificare. cioè l'ascensore non funzionava, è stato aggiustato, io sono andato lì il martedì, è stato aggiustato dopo 4-5 giorni, il martedì successivo è stato collaudato, quindi avevamo un percorso dove dovevano transitare le salme, tra virgolette, che non era possibile percorrere, perché si arrivava a un certo punto e poi l'ascensore non c'era più, si dovevano usare gli altri, quindi c'era promiscuità, non c'era sicurezza. Quando io andavo là tutti i giorni, e mi sembra che ci andavo solo io, non ho visto altri venire a verificare queste cose, cioè bisogna vedere sul campo le cose. O vogliamo parlare del container che è stato posizionato all'esterno in maniera errata, quello che serviva a fare da triage, quando è arrivato puro e fatalmente quel giorno è arrivato un malato Covid sull'ambulanza, e questo lo potete chiedere anche al dottor Puro perché eravamo presenti, l'ambulanza è imboccata e ha fatto la manovra che faceva di solito, osservata da me varie volte, e ha detto: ma così non è possibile, non funziona, state sbagliando tutto. Il direttore di Santo Nocito ha detto: ma no, avrà sbagliato l'autista ad imboccare così. Non aveva sbagliato, perché io gli ho detto: non ha sbagliato, perché il container sta così da quando l'hanno montato. Se vi siete accorti, lo hanno dovuto girare, hanno dovuto invertire i percorsi. Alla domanda, quando il dottor Puro ha chiesto all'autista dell'ambulanza: ma ha finito lo scarico del paziente, sanificate? L'autista non rispondeva, perché non sapeva che rispondere. Quindi quel servizio poi faceva anche il 118. Allora c'erano delle cose, delle anomalie gravi, perché ripeto, trasformare in un ospedale Covid non è così semplice. Il nostro ospedale non è lo Spallanzani, zero contagi, le porte automatiche, camera a pressione negativa, lo puoi trasformare, ma ci vuole tempo, ci voleva tempo e formazione. E poi vogliamo parlare di altro, cioè lei dice che abbiamo gridato all'allarme, forse se non gridavamo all'allarme a quest'ora non lo so, invece che 3 infermiere contagiate più un medico non so a quanti saremmo arrivati, quindi fortunatamente questo è. Poi per carità, quando qualcuno vuole fare le cose per tempo, cioè abbiamo cacciato i malati, sapete, e lo dico perché si tratta di un altro mio familiare, e sono stati chiamati i parenti, era ricoverato da Palestina non per Covid, e gli hanno detto: firmate, riprendetelo e portatelo via. Si sono rifiutati, gli hanno detto: lo dovete portare via perché è a rischio, doveva essere operato. Poi si sono rifiutati di nuovo, lo hanno portato a Colleferro, poi alla fine non ce la facevano più e da Colleferro l'hanno trasferito a Roma per operarlo, perché aveva una carotide otturata all'85%. Però non può funzionare così, che dici, chiami un familiare e dici: portati via tuo padre perché qua non lo possiamo più tenere, che stanno arrivando i Covid. Cioè non si fa così. E poi vogliamo parlare del fatto che ci hanno privato di un ospedale per 80.000 persone, vogliamo parlare di questo, che per ottenere un'ambulanza con la rianimazione abbiamo dovuto far intervenire i vertici regionali perché il direttore Santo Nocito mi diceva che costava 94.000 euro mese. Ma questo non è un problema nostro del costo, perché l'ambulanza il sabato santo, il sabato di Pasqua, ha salvato un 48enne prenestino con un'emorragia cerebrale, e fortunatamente devo dire che il vicepresidente Leodori ci aveva promesso in una famosa videoconferenza del venerdì, da lunedì mi aveva detto sindaco l'ambulanza sarà operativa, addirittura ce l'ha fatta arrivare il sabato, e quel sabato ha salvato una persona. Quindi allora noi non è che diciamo che è stato tutto sbagliato, forse è stato tutto gestito male, ma qua non avete neanche un problema politico, lei parla di speculazione politica, qua è stato un problema tecnico, io non ho mai dato la colpa ai politici, qua è stato il direttore generale che ha agito quando la sera che si è trovato a Nero e si è trovato forse 100 persone malate di Covid, è entrato nel panico, ci può anche stare, però non possiamo giustificare, lei dice che è una speculazione, a me non mi sembra che noi siamo andati a fare le manifestazioni del giorno o stiamo facendo manifestazioni sui social, tranne, voglio dire, il grido d'allarme fatto. Siete forse più voi che state scrivendo su questa cosa, noi non stiamo dicendo nulla, abbiamo voluto un consiglio comunale per fare chiarezza sull'ospedale, per dire che cosa è successo e che cosa vorremmo non succeda, tutto qua. Quindi questo è, consigliere.
Grazie sindaco. Consigliere Rossi.
Grazie Presidente. Sente? Sì. Grazie Presidente. Siamo qui quest'oggi perché la maggioranza ritiene opportuno prendere nuovamente una posizione ferma e decisa riguardo la trasformazione del coniuge Bernardini in Covid Hospital, per rispetto di tutti i cittadini di Palestrina e degli altri 100.000 utenti che dalla sera alla mattina sono stati privati della completa funzionalità della struttura e di un pronto soccorso che contava circa 37.000 interventi all'anno, circa 100 giornalieri. Il 25 marzo la ASL Roma 5, in accordo con l'assessore regionale alla sanità, ha informato il sindaco della decisione ricaduta sul nostro ospedale. E badate bene, informare di una decisione già presa, anche stante l'elevato numero di pazienti Covid già presenti nella struttura. Anche stante? E quali sono gli altri motivi che hanno spinto alla scelta del nostro ospedale piuttosto che individuare altre strutture già organizzate da un punto di vista strutturale? Nella PEC si informa che i pazienti positivi già erano presenti, nonostante due righe dopo si dica testualmente che tutti i reparti saranno pertanto riconvertiti nelle prossime ore, mediante adozione di ogni necessaria misura atta a garantire la sicurezza dei pazienti e degli operatori. La mia domanda è: come si è potuto garantire la sicurezza se i positivi già erano presenti, con i reparti ancora funzionanti e senza l'apposita formazione del personale medico ed infermieristico, annunciata nella nota della Regione Lazio nel giorno 26 marzo, cioè il giorno seguente? Rimanendo sulla nota regionale del 26 marzo, l'assessore alla sanità afferma testualmente che, passata questa fase emergenziale, l'ospedale di Palestrina tornerà a svolgere il giusto ruolo nella rete sanitaria regionale, sicuramente rafforzato dal punto di vista qualitativo e delle risorse umane. Giusto ruolo? Cosa può definirsi un giusto ruolo? Non è il momento dell'interpretazione, bensì è il momento delle garanzie circa il ritorno alla piena funzionalità della struttura. E personalmente posso dire che l'ultima nota pervenuta, a firma del vicepresidente della Regione, datata 23 aprile scorso, si lascia andare ad interpretazioni, non tanto sul ritorno dei reparti preesistenti. Già altre strutture in comuni limitrofi e prossimi ad elezioni osservano interessati questa situazione. Bensì mi riferisco al punto in cui si continua a dire che l'ospedale di Palestrina verrà potenziato sia in mezzi che in risorse umane, salvo poi precisare che i medici e gli infermieri dislocati nel nosocomio resteranno in parte in organico. La risposta regionale pertanto è tuttora insufficiente e non bastano due righe di rassicurazione, di finte pacche sulle spalle e ringraziamenti vari sui social, consegne di cioccolata o spot video degni della migliore Corea, quando invece giorni fa 32 operatori sono stati tacciati di diserzione. Serve ben altro e saremo vigili come lo siamo sempre stati. Poi non abbiamo parlato dei tanti nostri cittadini operatori sanitari che sono ora costretti a lavorare in altre strutture, percorrendo anche in piena notte decine di chilometri per poter garantire la reperibilità nelle strutture di Tivoli o di Colleferro. Donne e uomini che si avviano al pensionamento, ai quali è stato chiesto uno sforzo ulteriore. Non abbiamo parlato dei cittadini che sono stati costretti a rivolgersi alle strutture private per partorire, perché non pienamente convinti di andare in strutture non conosciute. Infine, e mi avvio alla conclusione, signor Presidente, siamo stati definiti sciacalli da qualche esponente territoriale e locale del Partito Democratico. Non pretendo le scuse da parte di nessuno, abbiamo spalle larghe e schiena dritta. In ogni caso il rispetto è dovuto ai cittadini prenestini, perché se difendere i diritti degli stessi alzando la voce e battendo i pugni sul tavolo equivale ad essere catalogati come sciacalli, allora sono il primo a definirmi tale e con orgoglio. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Rossi. Prego consigliere Marcellitto.
Grazie Presidente. Entro nell'aspetto tecnico dell'ordine del giorno di oggi, vado a leggere il testo che ho preparato per il mio intervento. Durante la scorsa settimana si sono tenute due conferenze capigruppo in comune propedeutiche a questo consiglio comunale. La discussione era incentrata sull'ordine del giorno che oggi avremmo trattato. Saremmo stati tutti che saremmo stati chiamati a votare un atto di indirizzo volto a dare mandato al sindaco di fare richiesta di accesso agli atti in regione per chiedere le motivazioni che hanno spinto la regione e la ASL a convertire il nostro ospedale in Covid Spook. Siamo rimasti sorpresi nel leggere la convocazione del Consiglio Comunale. Capiamo che fa più effetto mediatico scrivere nell'ordine del giorno ospedale di Palestrina convertito in Covid Hospital. Ma ricordiamo e ribadiamo che nell'ordine del giorno si deve indicare l'oggetto della trattazione che poi sarà sottoposto al voto. Ben venga comunque la richiesta degli atti per conoscere, solo a livello puramente storico e di cronaca, l'iter decisionale che ha portato alla conversione temporanea dell'ospedale in centro Covid Spook. Ma riteniamo che oggi la cosa più importante e rilevante sia la garanzia più volte data e ribadita dalla Regione, nero su bianco e con note ufficiali. Ad ogni modo, e dentro nel merito del punto all'ordine del giorno, ribadiamo il concetto più volte espresso in capigruppo. La richiesta di accesso agli atti è un diritto che spetta a tutti i cittadini. Un atto di consiglio non rafforza nella maniera più assoluta un diritto già previsto dalla legge 241 del 1990. Ad oggi ci sembra del tutto fuori luogo, quindi è strumentale ancora una volta cavalcare a livello politico la questione ospedale. Ormai è una certezza messa nera su bianco il fatto che il nostro ospedale nel giro di qualche mese tornerà ad essere il punto di riferimento per tutto il territorio, potenziato, efficientato e con strumenti tecnologici che prima non c'erano e con maggior personale. Tutto il territorio prenestino fa riferimento a Palestrina sulla questione ospedale e continuare a fare azioni autonome senza nessun coordinamento con il resto del territorio penalizza la nostra città. L'ospedale è di tutto il territorio, 100.000 cittadini, di cui 75.000 di altri comuni. Abbiamo l'occasione di capitalizzare lo sforzo del nostro ospedale e far sì che si torni presto alle sue funzioni più efficienti sia in mezzi che risorse umane. Vi chiediamo quindi pertanto un cambio di atteggiamento più consono all'istituzione e sicuramente meno rivolto verso gli interessi dei partiti politici. Grazie.
Grazie consigliere Marcellitto. In merito alla questione del testo dell'oggetto, è evidente che è conforme all'argomento trattato in questa sede consigliare e rispetta la caratteristica che è quella di un oggetto all'ordine del giorno, che è la stringatezza e la sinteticità. Quindi al massimo sarebbe stato più esaustivo aggiungere ordine del giorno ospedale di Palestrina convertito in Covid Hospital, provvedimenti e o determinazioni. Però comunque rispecchia l'oggetto in discussione e quindi non vedo una mancanza nell'oggetto in caso. Quindi procediamo con gli interventi. Consigliere De Rose, prego.
Buonasera signor Presidente, signor Sindaco e gentili colleghi consiglieri. Si sente, sì? Oggi ci troviamo qui per questo consiglio straordinario con un unico tema, coniugi Bernardini e l'emergenza ospedaliera. Sì, perché qualche mese fa, è utile ricordarlo, a Palestrina c'era un ospedale che era punto di riferimento sanitario per l'intero territorio prenestino. Serviva un'utenza di circa 100.000 persone ed era completa di tutti i suoi reparti primari, dalla medicina all'ortopedia, dalla chirurgia alla ginecologia, passando per via pronto soccorso che era in grado di soddisfare un numero pazzesco di richieste ed urgenze. Il nostro sogno allora era quello di vederlo potenziato nel tempo, sia nelle presenze con più medici ed infermieri, che nelle operatività, sala rianimazione e una nuova sala operatoria. Solo 4 mesi fa, era il 19 dicembre, una signora di 98 anni ha potuto ricominciare a camminare con le proprie gambe, grazie ad un'operazione con tecnica a cielo chiuso, che lo staff di ortopedia e anestesista ha portato a termine con grande successo. Tutto si stravolge e cambia faccia in 24 ore. Una comunicazione, come presa d'atto al sindaco, e il nostro ospedale diventa Covid-19 per il territorio ASL RM5. Nessun incontro sul territorio, nessun avviso o interlocuzione col personale medico e paramedico, nessuna opera di messa in sicurezza, nessun dispositivo di sicurezza personale, nessuna informativa di operatività. Ore 18 del 25 marzo, comunicazione al sindaco. Ore 1 del 26 marzo, primi arrivi di pazienti positivi da Nerola. Da domani faremo tutto, ci siamo sentiti dire, rianimazione, percorsi differenziati, sale vestizione, eccetera. Oggi, dopo un mese, vogliamo e chiediamo le risposte che ieri ci sono state negate e che civilmente abbiamo aspettato a chiedere ufficialmente. Come quando si è giunti a decidere per Palestrina quale centro Covid-19 del territorio della ASL RM5. Ora che il fatto è compiuto domandiamo anche, come mai il primario, che più di ogni altro si è speso anche mediaticamente per quest'opera di trasformazione, sia poi corso ai servizi dello Spallanzani e non della struttura e dei medici da lui stesso coordinata? Oppure ci giungono notizie di degenti positivi al virus lasciati negli ospedali di Colleferro? Queste piccole ma inquietanti situazioni ci fanno porre dei perché grossi come palazzi, che come rappresentanti dei cittadini ci preoccupiamo di porre per poter poi dare delle risposte. Nella speranza che le azioni e destinazioni future del nostro nosocomio vengano concertate in tempi utili con i rappresentanti locali, noi vogliamo la certezza che Palestrina possa tornare il riferimento sanitario del territorio, come ha sempre rappresentato e che intende continuare a rappresentare. Grazie.
Grazie, consigliere De Rose. Consigliere Magliocchetti vuole intervenire? No. Ci sono altri interventi? Procediamo con il consigliere Briccetti.
Buonasera, si sente? Allora, il sindaco è già stato molto... Intanto, buonasera presidente. Buonasera a tutti, assessori, colleghi e sindaco. Il sindaco è già stato molto esaustivo sulla risposta per quanto riguarda il passato. Io vorrei dire solo un'analisi riguardo al futuro, perché quello ci interessa soprattutto. In considerazione delle ultime evidenze scientifiche relative alle terapie messe in campo per contrastare il Covid-19, direttamente a domicilio, si sta riducendo la necessità di ricoveri in terapia intensiva e subintensiva. Quest'ultimo aspetto ci porta a considerare se non sia il caso di programmare un ritorno in tempi brevi per l'ospedale di Palestrina alle caratteristiche originarie di ospedale generale di zona, e questo per evitare un dispendio di risorse e di energie per tempi troppo lunghi e per un numero di pazienti che stanno via via diminuendo e che in caso di necessità potrebbero essere tranquillamente gestiti dai nosocomi specializzati in malattie infettive da tempo presenti nella nostra provincia, e posso citare per esempio lo Spallanzani, come già citato il sindaco in precedenza. E quindi questo ovviamente per riconsegnare ai cittadini una struttura che da anni ha sempre rappresentato un punto di riferimento importante per il nostro territorio. Questo perché ovviamente l'emergenza sembra che si stia rallentando, quindi perché tenere un ospedale del genere che copre, a parte che ha molte spese, perché si parla di un impianto di 1500 metri quadri, credo, quindi sono spese di energia, risorse, per tenere dentro quanto? 10-15 pazienti? Non lo sappiamo questo, quindi io spero che al più breve la ASL e la Regione facciano qualcosa per riconsegnare questo ospedale ai cittadini. Grazie.
Grazie consigliere Briccetti. Prego consigliere Magliocchetti.
Grazie, scusate le spalle, così siamo disposti, insomma. Allora io inizio prima rispetto a quello che diceva il sindaco, perché poi sindaco ognuno è giudicato per le proprie azioni, quindi al di là dell'atteggiamento personale, politico, poi ognuno risponde a sé, quindi è poi da una parte politica o dall'altra giudicare eccessivamente o meno eccessivamente, o giusto o meno giusto, l'atteggiamento che uno può dare all'esterno. Quello che diceva prima e ribadiva anche qualche collega, quando tutti parlano della questione dei malati di Nerola, quando c'è stata la questione dei malati di Nerola, l'ospedale di Palestrina, come tutti gli ospedali, riceveva pazienti Covid, perché stavamo all'inizio dell'emergenza e ogni ospedale attraverso il pronto soccorso riceveva pazienti Covid, e tutti gli ospedali, in maniera, passatemi il termine, come potevano in quel momento, perché nessuno aveva linee guida, presidi, c'è stato un momento di panico, penso che tutti abbiate visto nei telegiornali quello che è successo, quindi ogni reparto, ogni ospedale aveva organizzato un reparto Covid, Palestrina una parte della medicina era stata organizzata per reparto Covid, è chiaro che lì l'ortopedia, è chiaro che lì poi ci si è organizzati alla meglio anche a livello di percorsi, di presidi, di tutta una serie di cose, quindi non è che nottetempo qualcuno ha cambiato l'indicazione, che poi la regione abbia deciso rispetto alle indicazioni che poi con l'accesso agli atti capirete o capiremo, poi leggeremo. No, noi ci siamo fatti un'idea rispetto a quello che abbiamo capito, però poi uno si farà un'idea più sicuramente completa. Rispetto a questo capiremo la decisione della regione poi di creare degli ospedali, convertire gli ospedali Covid per chiaramente far fronte a un'emergenza in maniera più importante. Quindi l'ospedale di Palestrina già aveva 12-13 pazienti Covid all'epoca, non erano 6, erano di più. Comunque, detto questo, non sto qui a formare 6 o 10 o 12, è la stessa cosa, non è questo il problema. Rispetto a questo vado avanti, già è chiaro che dalle prime ore c'è stata una... capisco anche quel momento che è stato un momento coincitato, perché l'emergenza l'avevamo tutti alle spalle, stava arrivando questa decisione che credo che il primo impatto nessuno possa essere felice in un momento di paura, no? Però poi bisogna far funzionare la razionalità, e è quello che mi sembra, sindaco, lei in prima istanza abbia subito poi il giorno dopo smorzato, dicendo: va bene, non sono d'accordo a questa cosa, ma se lo dobbiamo fare ci mettiamo qui e cerchiamo di garantire il percorso. Questo in prima istanza. Poi c'è stato il video, che sicuramente sarà stato frutto di un suo ragionamento e pensiero, e è giusto fare quello che lei ritiene avesse fatto. Rispetto a questo è chiaro che la regione, come diceva prima il collega Rossi, ha subito scritto, onde evitare fraintendimenti, che avrebbe garantito dal giorno dopo della riconversione lo standard, che tutto sarebbe tornato al proprio posto, e chiaramente avendo pagato, tra parentesi, lo virgoletto, pagato il prezzo di avere sulla nostra città un ospedale che tratti Covid, è chiaro che si cerca anche di avere la possibilità il giorno dopo di stare in una situazione migliorativa piuttosto che peggiorativa. Tant'è vero che poi, e torno un pochettino all'oggetto reale di questo consiglio comunale, il sindaco aveva espresso, ha voluto chiedere espressamente anche nella seconda riunione, quella con i sindaci e la regione, per quale motivo era stato scelto Palestrina, e lì penso che le abbiano dato la risposta poi della questione, che poi sia vera o non vera, non sono un tecnico, non sto qui a stabilirla, della portata rispetto all'ossigeno, perché da quel poco che sono riuscito a ricostruire rispetto a questi fatti, quello che sono riuscito a capire è che rispetto alle strutture di Monterotondo e Colleferro noi abbiamo una dotazione differente rispetto alla portata dell'ossigeno. Colleferro va avanti con le batterie ad ossigeno, cioè nel senso le bombole in serie, mentre noi abbiamo una capacità attraverso quel bombolone che sta lì sotto di avere una continuità d'ossigeno, e siccome questa malattia inizialmente si curava soltanto con l'ossigenazione del polmone, quindi è chiaro che avevamo bisogno di una struttura che avesse la possibilità e la portata di ossigeno. Quindi questo sembra o sembrerebbe, mettetelo come volete, la motivazione per cui in questo comprensorio viene scelta Palestrina. Ma poi, ripeto, vedremo nelle carte quello che poi sarà risposto a questa richiesta di accesso agli atti. Lei, sindaco, ogni volta mi dice nei consigli comunali: poi le cose le vedremo insieme con l'opposizione, noi vogliamo costruire, bene, io ho sempre dato la mia disponibilità, e di questo ne ho parlato nella Capigruppo, ho avuto modo di parlare con il mio collega Ludovico Rosicarelli. Noi siamo andati alla Capigruppo in maniera sempre collaborativa, leggendo il testo che ci era stato consegnato lì, e abbiamo chiesto: dateci 24 ore, il tempo di organizzarci anche noi, parlare tra di noi, capire quali sono le motivazioni. Beh, questo lo abbiamo chiesto, non ci è stato dato, ma non fa niente, perché poi giustamente voi siete maggioranza, e io ho detto al Presidente del Consiglio: se ritenete opportuno convocare il Consiglio, che non è possibile convocarlo il giorno dopo, fate voi. Quindi è stato convocato per oggi. Quindi io credo che se uno chiede collaborazione, alla fine io avevo chiesto, escludendo il sabato e domenica, 24 ore di tempo per ragionare su questa cosa, va bene, ma non è motivo, però lo voglio dare come elemento, perché poi nella Capigruppo non ci siamo tutti, quindi volevo che questa cosa poi la condividiamo con il Consiglio, perché poi non voglio, ogni volta mi si dice dobbiamo collaborare e io cerco di collaborare, non mi sono mai messo di traverso, però poi quando chiedo disponibilità di 24 ore non ci viene data per formulare rispetto alla questione di oggi magari un pensiero differente. Poi rispetto a questa cosa, niente, io nella cronistoria che mi sono ricostruito rispetto a questo, ho visto una questione che è andata nel tempo, nei 2, 3, 4 giorni successivi alla partenza del centro Covid. Sindaco, ho visto in maniera spedita, ma è chiaro che tutto questo è stato sempre nell'emergenza, nel pieno dell'emergenza, quindi è chiaro che i tempi sono contratti sia nelle decisioni che poi nel rendere operativi i centri Covid, e quindi questo è magari stato un problema che è avvenuto a Palestrina o a Casal Palocco o in altre strutture che sono partite nel giro di 48 ore. Perché comunque è vero che per dotare una struttura di tutti i presidi, dei percorsi, ci vuole il tempo. Ci siamo, penso che poi i tecnici hanno cercato di fare il possibile per far sì che arrivare, insomma, ai giorni di oggi, in qualche modo avere una struttura che lavora e garantisce i percorsi a tutti gli operatori, quindi di lavorare in sicurezza sia per gli operatori che per i pazienti. Rispetto a questa sono stati fatti lavori importanti, tanti li stanno facendo, è pronta la terapia intensiva, l'ascensore che da tempo era rotto è stato aggiustato, sono stati fatti gli spogliatoi con le docce, la centrale termica nella vecchia ala dell'ospedale, i 4 ventilatori della terapia intensiva, i 4 ventilatori della subintensiva, ora ci sono 8 monitor per i livelli vitali delle persone. 8 monitor, è solo questo per dire, dotazioni che resteranno all'ospedale. Un monitor costa 15.000 euro, cioè 8 di queste postazioni ci daranno l'opportunità domani anche di avere una struttura migliore. Questo per dire che cosa? Sto ricostruendo il filo di questa cosa soltanto per dire quello che poi c'è sul tavolo, visto che il punto di caduta, poi vi dico qual è quello rispetto al punto all'ordine del giorno di oggi. Rispetto al personale è stato mandato il pneumologo, ci sono i tecnici laboratorio, infermieri, OS, tutto quel personale che poi è chiaro che nella lettera c'è scritto in parte, perché non tutti potranno rimanere nella struttura, come i concorsi che sono stati banditi e sono già, le domande sono già state presentate, quindi non sono stati banditi tanto per fare una pubblicità, sia dell'anestesista, dei medici d'urgenza e degli ortopedici. Detto questo, arrivo al punto. Io immaginavo, e l'ho detto nella prima capigruppo, di fare un documento condiviso, maggioranza e opposizione, l'ho detto quella sera che poi, sindaco, lei è dovuta andare via, che entrasse nel merito, che entrasse nelle garanzie, al di là che la lettera della regione è arrivata quando l'ha chiesta lei o quando l'ho chiesta io, perché io ho mandato una lettera che ho letto nella capigruppo, a firma dei 4 consiglieri, ma come atto da consigliere comunale a garanzia. Al di là di questo, avrei preferito convocare un consiglio comunale straordinario per redigere un documento, una delibera che sarebbe andata nella direzione di garantire, di scrivere lì dentro, collega Rossi, le garanzie per l'ospedale, al di là che ce l'avevano scritto o meno, ma un documento corposo rispetto a questo. Ma non convocare un consiglio comunale straordinario per dare forza alla richiesta accesso agli atti. La richiesta accesso agli atti, e lo ridico per la 20ª volta, o lo fa lei sindaco, o lo faccio io, o lo fa chiunque di noi o qualcuno qui sotto, è la stessa identica cosa se vogliamo ottenere un atto. Tanto è vero che io ho detto sempre nella capigruppo che se c'era questa volontà io avrei firmato, io e i consiglieri di minoranza avremmo firmato un foglio dove insieme a lei scrivevamo che facevamo la richiesta accesso agli atti, non facendo un consiglio comunale dove nell'oggetto ci deve stare scritto per quale motivo stiamo facendo il consiglio comunale. Non mettiamo un titolo che può riguardare mille cose e poi però deliberiamo a produrre la richiesta di accesso ad atti presso la Regione Lazio al fine di prendere atto, perché noi deliberiamo questa roba qui. Quindi sull'ordine del giorno lei ci scrive ospedale Covid perché fa, va bene, però poi ci deve pure scrivere per quale motivo noi andiamo a deliberare. Per questo io, Presidente Coccia, le dicevo questo, rispetto in merito a questa cosa. Quindi credo che proprio per questo è uno spostamento proprio dell'oggetto. Avremmo sicuramente partecipato a questo atto unitario di questo comune se qualcuno scriveva, anche magari con un piccolo contributo da parte della minoranza che metteva all'interno del documento una stupidaggine, una piccola cosa per farci contenti e dire noi tutti insieme il Consiglio Comunale chiede alla Regione che l'ospedale rimanga aperto, che i reparti ci siano, che gli operatori pure, che vengano fatti gli investimenti sui vari reparti, che venga implementato l'ospedale rispetto al territorio, e noi, e forse poi l'avrei fatta anche insieme a tutti gli altri sindaci del comprensorio. Questa è l'idea che avevo io di una politica che possa parlare al territorio e non una politica poi che diventa un po' personalistica e ci isola, almeno da quello che sento in giro, sindaco, una politica che ci un po' isola rispetto alle nostre posizioni, mentre gli altri non diventiamo più affidabili nei confronti dei nostri amici nei comuni limitrofi che pensano magari sempre a azioni comuni, perché l'ospedale sta a Palestrina ma serve, come diciamo sempre, un comprensorio di 100.000 persone. Quindi questo è quello che io in sintesi volevo rappresentare per me, insomma, e per il mio gruppo. Grazie.
Grazie consigliere Magliocchetti. Prego consigliere Fatello o Rosicarelli. Prego consigliere Rosicarelli.
Grazie presidente, ma io resto basito, perché se si dà lettura di quello che è giuridicamente un ordine del giorno, stasera saremo a zero con le chiacchiere. L'ordine del giorno consiste nell'espressione di un voto politico per formulare istruzioni e direttive al sindaco o alla giunta su temi di carattere politico o amministrativo di competenza dell'amministrazione. Caro presidente, cari consiglieri, se ci fossimo limitati a fare un ordine del giorno politico avremmo scritto chiacchiere. Con questo ordine del giorno siamo stati abbastanza chiari da dire tutti quanti: il sindaco di Palestrina non lo lasciamo da solo, perché è tutto il consiglio comunale che chiede l'accesso agli atti alla regione per capire che cosa è successo. Ma probabilmente qualcuno, da quello che ho capito stasera, non vuol sapere qual è la verità. Forse stasera il consigliere Petronzi si sorriderà, perché l'avrò detto 20 volte dentro la commissione capigruppo. Ero carcerato, mi hanno assolto, ma ancora non so di che cosa sono stato accusato. Io lo voglio sapere, caro presidente. Al di là dell'oggetto, al di là di tante chiacchiere di lana caprina che noi facciamo stasera qua dentro, io voglio sapere perché nella trafila giuridica perché hanno scelto l'ospedale di Palestrina, che poi sulle garanzie future siamo tutti d'accordo, ma sono garanzie che oggi possiamo soltanto ricevere a chiacchiere, a parole, non abbiamo nulla di concreto. Sul passato possiamo invece esplorarlo, capirlo, cercare di intervenire qualora nella trafila, se c'è stata una trafila giuridica e decisionale, potremo andare, ripeto, a dire, ad esplorarlo. Permettetemelo, caro presidente, cari consiglieri, mi sarei aspettato dall'opposizione un ordine del giorno per capire quali erano le reali motivazioni che avevano indotto la Regione Lazio e la ASL a scegliere l'ospedale di Palestrina. È stata la maggioranza a dirlo, è stata questa maggioranza a cercare di capire, ad esplorare quali sono state le reali motivazioni. E dove sta l'opposizione? Se l'opposizione c'è, battesse un colpo stasera, perché stasera ho sentito soltanto, ripeto, lezioncine di lana caprina sull'oggetto del discorso, oppure grandi discorsi politici che riguardano la sanità che oggi noi non sappiamo. Questo registro io, registro anche che oggi Palestrina non ha più un presidio di medicina territoriale. Questo è il dato di fatto, non ha più un presidio di medicina territoriale. E lo ripeto ancora, il sindaco non lo potevamo lasciare da solo. Queste erano le motivazioni per le quali, come gruppo politico, come maggioranza, abbiamo preferito accompagnarlo e chiedergli con la forza, con l'autorevolezza di questo consiglio comunale, un accesso agli atti che ci farà capire molte cose. Grazie.
Grazie consigliere. Prego consigliere Fatello.
Presidente, sindaco, segretaria, gentili consiglieri, io sinceramente non riesco a capire il problema. Io sono venuto qui dove anche ho ascoltato durante le conferenze capigruppo, presidente, e non sono voluto intervenire durante quelle conferenze perché proprio per evitare lo scontro politico. Io è da chiarirla questa cosa, cioè noi qui non è che stiamo contro qualcuno, assolutamente contro l'opposizione, anzi, ma l'abbiamo anticipato al bilancio, dobbiamo lavorare sull'ospedale. E il problema è il titolo, sono le modalità, sinceramente non riesco a capirlo, perché non stiamo qui a contestare qualcosa nella nostra città verso la nostra opposizione, anzi, noi abbiamo un problema serio. Poi tra l'altro io dico anche una cosa, sta questione della politica a me sinceramente è una pantomima che non mi sta più bene, perché io ci credo veramente a questa storia. Dal primo giorno io, perlomeno come gruppo politico, con i miei colleghi, con la maggioranza, ci siamo anche visti sindaco, ho detto non trasformiamo questa roba a livello politico, e se oggi siamo qui è proprio per evitare che c'era di nuovo il confronto tra il sindaco e il direttore, oppure c'era eventualmente un partito politico contro un altro. Cose che abbiamo cercato di evitare sin dal primo giorno. Quindi io sulla questione politica non riesco proprio a capire, da questa parte non c'è. Io sfido chiunque ad andare sulla mia pagina social, da dove siamo pubblicamente tutti controllati, e trovare un simbolo utilizzato durante questi giorni, una volta. E penso anche da parte vostra. Però il problema, ripeto, c'è anche il gioco della politica, no? Che io ho cercato di stoppare in questi giorni. Però adesso no, perché abbiamo detto sin dall'inizio che questa era una battaglia che doveva essere fatta tra due, una guerra che doveva essere fatta su due battaglie. La prima sulla sicurezza, e sono certo che tutti ci siamo trovati tra capo e collo una decisione che non ci aspettavamo, e che quindi abbiamo lavorato sulla sicurezza. Adesso stiamo passando piano piano, anche se non è finita la fase emergenziale, nella seconda battaglia, che è quello di riconservare, proteggere e difendere il nostro ospedale. Ora, perché un consiglio comunale con un ordine del giorno? Lo sappiamo tutti che gli atti potevano essere richiesti in mille maniere, hanno ragione i colleghi, ma noi oggi qui stiamo a rappresentare il consiglio comunale, sta a rappresentare i cittadini, perché noi non è che siamo qui, lo vogliamo chiedere nei confronti di qualcuno, stiamo rappresentando tre domande che durante questi giorni a tutti hanno posto, ed era: ma che cosa è successo? Che cosa sta accadendo? E che cosa accadrà? Tre domande sulle quali noi non ci possiamo improvvisare, lo diciamo tutti noi che non siamo tecnici. C'è qualcuno che è in grado di poter dire è andata così o è andata... Sì, lo abbiamo sentito, no? In diverse situazioni che ci sono stati dei confronti dove effettivamente... si parla dell'ossigeno, si parla non so di che cosa. Quindi sul cosa è accaduto io mi riferisco all'ordine del giorno al punto 2, dove c'è citato la lettera che ci è arrivata il 25 marzo, non il 26, sindaco, dove tra virgolette dice: stante la grave situazione di emergenza correlata all'infezione Covid-19, l'ospedale Coniugio Bernardini è stato individuato in accordo con l'assessore regionale della sanità, virgola, quale aspetto codi per l'ASL, bla bla bla. Lo dico questo perché a un certo punto era circolato che questa amministrazione lo sapeva ed era d'accordo. C'è una lettera che dice il 25 che ci hanno detto l'inseduta stante che era passato il Covid, devo dire la verità. Mezz'ora prima mi ha chiamato Sandro Faraglia, che durante il COC mi ha chiamato, ha girato e dice: devo dire una cosa urgente, è successo, che io pensavo pure di questo, si è preso il Covid. E mi ha detto: guarda, trasforma l'ospedale in Spock Covid. E dico: ma no, sa, dico, ma veramente Palestina? Sento da due settimane che a Monterotondo circolava, no? Ma anche nei comunicati ASL, Dico non è possibile. Comunque, oh, e dobbiamo fare la nostra parte. Eventualmente ci confronteremo e cercheremo di dialogare per capire come affrontare questo tema. Quindi sto entrando nella parte tecnica del passato. Io non ce l'ho con nessuno, cioè proprio non. Io stiamo qui per rappresentare quei cittadini che chiedono cosa è accaduto. Quindi da qui si evince che noi non eravamo al corrente, almeno che io, qualcosa mi sfugge, per carità. Nel punto 3 invece dice, di quelle premesse importanti, che tale decisione è stata adottata senza alcun contraddittorio, la presenza all'interno dell'ospedale di pazienti Covid provenienti da altri comuni ancor prima che venisse trasformando in struttura specializzata. Ora, io quello che voglio capire, qui si evidenzia una parte importante, che è l'oggetto, il fulcro, il preciso punto in cui noi oggi ci troviamo qui, e che è non altro il fatto che c'è stata la mancata collegialità. Cioè, io non ho mai visto da nessuna parte che si decide dall'alto del decreto, ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro, che la sanità, la responsabilità della sanità dell'ospedale giustamente spetta alle regioni, quindi giustamente il nostro assessore comunica qualcosa del genere. Ma siamo certi che in tutte le città dove c'era un ospedale c'è stata assenza di collegialità? Cioè, per capirci, l'assenza di collegialità è quando i portatori di interessi tra le due parti vengono messi insieme di fronte per decidere nella fase decisionale se era meglio o peggio, se nella bilancia valutare i rischi e i fattori positivi, perché magari il nostro sindaco non era più responsabile della sanità dell'ospedale, ma della città sì. E tra l'altro non solo al sindaco di Palestrina qui va scritto, ma a tutti i sindaci del comprensorio, di quei 100.000, non sono stati avvisati, lo dice la nota. Io quello che mi rendo conto è che quindi c'è stata un'assenza di collegialità. Ma a questo punto io mi domando, è andata così per tutti i Covid d'Italia? Perché ho scoperto, ho cercato su internet e ho trovato che a Monterotondo non è andata così. Perché ho scoperto sulla pagina del sindaco Riccardo Varrone, che è il sindaco di Monterotondo, che dice il 25 ci comunicano, il 23 scrive tutta la situazione della città, il buon sindaco giustamente aggiorna come facciamo noi e poi dice: oggi inoltre, questo è scritto pubblicamente, quindi non, sono stato informato dopo un colloquio con il direttore sanitario della ASM Roma 5 su proposta dell'assessore regionale D'Amato che il nostro ospedale Gonfalone, in collaborazione con l'azienda ospedale Sant'Andrea, rientra da quelli dell'ASM Roma 5 che saranno oggetto di lavori di riconversione che consentiranno alla struttura di essere attiva come Covid Hospital, capace di ospitare fino a 60 posti letto dedicati. Il sindaco giustamente dell'ospedale della città di Monterotondo, dove c'è l'ospedale Gonfalone, è stato informato. Ora voi direte, gli è stato notificato che molto probabilmente poteva rientrare, non mi sembra che lei sindaco sia stato notificato che Palestrina potesse avvenire, ma non lo so, io questo non lo so. Però andiamo oltre, perché va nel dettaglio e dice che la riconversione avverrà in maniera graduale, inizialmente interesserà il terzo piano, questi primi posti letto si aggiungeranno ai 6 posti isolati, isolamento, bla bla bla, e va nel dettaglio come avverrà questo. Ora, il 23 Monterotondo sa che Gonfalone diventa, l'ospedale Gonfalone diventa Covid ospita. Palestina il 25 riceve la notifica che invece è il coniuge Bernardini. Ma dal 23 al 25, ma che è successo? Cos'è cambiato? Sindaco, lei mi deve dire la verità. Ma lei era aggiornato, l'avevano contattata? Perché io quello che non riesco a capire, se durante una settimana era quello che leggevamo sui giornali che era in trattativa, giustamente ci sarà un aspetto tecnico, ci dice bene il consigliere Maiocchetti. Allora, io è questo che voglio capire. Perché poi noi entriamo nel panico, giustamente ci va il direttore. Cavolo, stavamo in un'emergenza drammatica. Però se ci va il sindaco, dove non era, a me non mi sta bene che un riferimento politico importante di un partito italiano ci dice sciacalli. Cioè io so sciacallo perché mi sto preoccupando della città. Ma quante telefonate abbiamo ricevuto? Tutti, non solo noi la maggioranza, tutti. E siamo sciacalli, perché ci preoccupiamo? Io posso dire, dico, mi raccomando, non facciamo niente con simboli, vi ricordate? Cioè, ero quello più preoccupato, ma perché sapevo che volevo tentare di evitare in ogni modo e anzi cercare lo scontro politico e cercare, dico, di unirlo. Entriamo nel panico, quindi nasce dal 26 al 27 il video. Il 26 di nuovo il sindaco di Monterotondo dice: cari cittadini e cari cittadini, sono stato informato dai vertici dell'azienda sanitaria che per motivi tecnici la progettualità di riconversione a struttura per il trattamento di pazienti Covid-19 non interesserà il nostro ospedale e bla bla bla. Cioè, mentre noi non riuscivamo a capire se c'erano i presidi, se c'erano i percorsi, se c'erano gli strumenti di IP, se c'era o non c'è, lo stavamo cercando di capire perché non condannavamo. Mi sbaglio o il 26 mattina sei stato convocato sindaco durante il percorso tra la sua abitazione e il nostro comune di andare in ospedale la mattina? Ah, perfetto. Benissimo. Allora io mi domando, ma perché questa trattazione in modo diversa? La collegialità è questo che questo Consiglio deve trattare, perché noi questo per i cittadini dobbiamo fare, cioè garantire che le cose sono andate nel giusto modo. Io non sto dicendo, voi neanche penso, che le cose non sono andate nel giusto modo, non lo so, io non sono in grado. Chiediamo gli atti, chiediamo i verbali. E voglio sapere, c'è sta, ora per carità non è che potevamo chiedere la conferenza dei servizi, c'era un'emergenza, però questo neanche il decreto ci va a togliere il diritto che gli enti e le parti che rappresentano le parti interessate si devono confrontare, perché magari lei avrebbe detto, sindaco, che ci sono gli areatori soli che spannano l'aria, che non funziona a dovere, verso le case adiacenti all'ospedale e gli uffici, che non lo diciamo noi, non sono venuti i cittadini a preoccuparsi, a dirci che c'era questo problema, ma che gli rispondiamo? Ora, quindi, detto questo, io è l'unico motivo per il quale noi oggi stiamo qui e è chiedere questa informativa. E tra l'altro abbiamo anche ragionato se condividerlo con gli altri sindaci, ma c'era il rischio di trasformarlo in confronto politico. Ma dopo abbiamo già detto che il confronto ad atti ricevuti vanno distribuiti, perché ci vuole un confronto serio e capire se effettivamente ciò che è stato deciso con data, protocolli, il tutto è corretto. Detto questo, arriviamo al punto di cosa accadrà. Premetto che io penso che non ci siamo, l'abbiamo detto tutti, che eravamo orgogliosi di dare una mano all'Italia, al paese, e di essere un Covid spoke in assistenza al lab che desse una mano in un dramma di questo momento. Ma prima dobbiamo fare in modo che funzioni tutto. Che io mi ricordo, cioè, i nostri operatori sanitari mandavano le foto delle docce che avevano messo le buste di plastica. C'erano dei problemi che noi non eravamo pronti, non eravamo in grado di poter gestire. Cosa accadrà? Ora, su questa domanda è qui che chiediamo gli atti, per capire innanzitutto la legittimità di ciò che è stato fatto, perché noi non lo possiamo dire oggi, saremmo scorretti. E siccome che sino ad oggi la Regione l'abbiamo assistita, l'abbiamo sostenuta, perché abbiamo condiviso tutti ogni passaggio istituzionale che la Regione comunicava nei nostri cittadini e abbiamo abbassato i toni quando ci hanno cominciato a coinvolgere, videoconferenze, che non potevamo più dire se le cose andavano bene o male, ci affidavamo ai referenti istituzionali, ma non era tempo più di fare, cioè, quello che è stato fatto quando non ci chiamavano, quando non ci coinvolgevano, quando non c'era collegialità. A seguire noi dobbiamo valutare assolutamente la tempistica, perché ci arrivano le note, giustamente, dei assessori, dei presidenti, vicepresidenti, ci dicono che riaprirà. Bene, ottimo, ci mancherebbe altro. Ma la carta passa, abbiamo tutti abbastanza esperienza istituzionale, sappiamo che passano gli assessori, chi arriva dopo? E quindi è determinante non solo qua che riapre, ma quando e come. Perché questo è sostanziale, è determinante. Mi dicono che non ci sono reparti ancora pronti, le sale di rianimazione mi dicono non sono attive, ma io queste sono cose che non le posso decidere io e neanche noi, le dobbiamo seguire su quegli atti. E quindi forse servono anche gli atti dell'ospedale, i verbali degli ospedali, sia sui numeri di accesso, perché pure sui numeri sono stati ballerini, non si è mai capito quanti positivi ci fossero. Ad oggi, io da notizie di corridoio del nostro ospedale, dicono che sono 24, ma come ci dicono che sono 40? E tra l'altro ci dicono che da 40 non siamo potuti, passare a 60 perché c'erano gli assenteisti. Ma io chiedo formalmente, anche con questo ordine del giorno, che ci diano il risultato di quell'indagine che hanno denunciato, il direttore ha denunciato, e voglio sapere, di quei 30, quanti questi erano degli impostori? Perché dicono che non siamo potuti passare alla seconda fase per questo motivo. Ma io voglio capire una cosa, ma com'è possibile? A difesa della regione, lo voglio dire all'assessore D'Amato, ma un direttore che comunica in anticipo, che è irritato e che farà una denuncia perché ci sono degli assenteisti. Ma oh, ma qui, ma non è chiaro che è stato danneggiato l'onorabilità dell'ospedale, l'immagine dell'ospedale, dei nostri operatori, delle nostre istituzioni locali, perché poi ricordiamoci, a Monterotondo c'è un assessore regionale, il sindaco è anche presidente dell'ANCI, ma qui noi abbiamo dei riferimenti istituzionali importanti su questo territorio, e un direttore mica si può svegliare la mattina e dire, qua sono tutti assenteisti a questo ospedale. Oh, ma che cazzo, ma stiamo scherzando? Una violenza comunicativa che ha danneggiato la città. E se qua non risponde al vero che sono 30, quelle persone che stavano, erano degli impostori, ma qualcuno dovrà pure rispondere. E voglio vederli i verbali, anzi le cartelle cliniche dell'ospedale dove ogni giorno ci dicevano che i numeri positivi corrispondevano alla realtà, perché altrimenti non funziona. Conta il passato per capire dove andare in futuro. E quindi io questo chiedo, con questo ordine del giorno, con quegli atti, insieme, per cercare di far aprire l'ospedale coniugi Bernardini come prima, anzi come dice il direttore, meglio di prima, ma il prima possibile, perché stante ai numeri di oggi che arrivano dalla ASL, gli hub stanno prendendo pochissimi pazienti, ringraziando Dio, e stanno accogliendo quello delle altre regioni, il che significa che gli SPOC non hanno più senso d'esiste. Oh, non lo possiamo di noi oggi. Ci devono dire quando sarà ritrasformato, bene, ma insieme a tutti i Covid d'Italia, perché né Palestina può arrivare fino al 2021 e gli altri a maggio o giugno se la ritrasformeranno in ospedali ordinari. Grazie.
Grazie consigliere Fatello. Prego, consigliere Stazzi.
Buonasera, grazie presidente, sindaco, assessori, colleghi. L'odierna delibera in discussione si sostanzia nel mandato del Consiglio Comunale al Sindaco di compiere un accesso agli atti presso la Regione Lazio, al fine di prendere atto del procedimento decisionale relativo alla conversione del nosocomio Prenestino in ospedale SPOC Covid-19. Vorrei ora con voi ripercorrere e puntualizzare quanto accaduto dal 25 marzo ad oggi, perché ritengo sia doveroso. In tale data, infatti, perveniva al sindaco Mario Moretti una nota ufficiale a firma del direttore generale della ASL Roma 5, il dottor Giorgio Giulio Santonocido, con la quale si comunicava allo stesso l'individuazione dell'ospedale Coniugi Bernardini, in accordo con l'assessorato regionale Sanità e Integrazione Sociosanitaria, quale presidio ospedaliero Covid per la ASL Roma 5. Affermando la sussistenza nello stesso di un numero elevato di pazienti affetti dal virus, numero peraltro non definito e a noi a tutt'oggi sconosciuto, oltre che assicurando la riconversione dei reparti di lì alle prossime ore, come si legge nella stessa nota, attraverso l'adozione di ogni necessaria misura atta a garantire la sicurezza dei pazienti e degli operatori. In data 26 marzo, a firma sempre dell'assessore regionale Alessio D'Amato, perveniva una missiva indirizzata al nostro sindaco, nella quale si legge testualmente che la ASL Roma 5 ha proposto l'utilizzo dell'ospedale di Palestrina per la cura dei pazienti del territorio colpiti da malattia virale Covid-19. La suddetta lettera continua affermando che il nostro presidio ospedaliero avrà tutte le garanzie rispetto alla protezione individuale degli operatori sanitari e all'adeguamento del personale medico ed infermieristico, anche attraverso apposito processo formativo. Anche. Quasi che tale formazione fosse un surplus, non uno degli elementi imprescindibili che dovevano sostanziarsi prima della conversione in oggetto. La missiva dell'assessore D'Amato termina con una generica rassicurazione circa il futuro del nostro nosocomio, laddove si legge che l'ospedale di Palestrina tornerà a svolgere il giusto ruolo nella rete sanitaria regionale, rafforzato qualitativamente e nelle risorse umane. Nulla di più. Un giusto ruolo, vago e probabilmente volutamente indeterminato. Già questo potrebbe essere sufficiente a giustificare la nostra volontà di capire effettivamente se la decisione è stata sostanziata da scelte oggetto di analisi e studi puntuali o, come verrebbe da pensare, da una mera decisione politica da parte del Partito Democratico contraria ad un'amministrazione locale prevalentemente di centrodestra. La nostra amministrazione si è immediatamente attivata nella persona del sindaco già dalla mattina del 26 marzo, recatosi lui di persona presso il presidio ospedaliero, sia attraverso una nota in data 25 marzo fatta pervenire a tutti i soggetti interessati, quali il Ministero della Salute, il Prefetto di Roma, la Regione Lazio, il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e Regionale, il Direttore Generale dell'ASL Roma 5. Ebbene, nella nota si sottolineava che la decisione così rilevante riguardo il nostro nosocomio era stata adottata senza alcun coinvolgimento dell'amministrazione comunale di Palestrina. Il sindaco chiedeva quindi puntuali garanzie circa la tempistica di programmazione di detta conversione, insistendo in modo precipuo sulla necessità di garanzie circa l'adeguata formazione preventiva del personale sanitario, con la previsione puntuale di percorsi all'interno del presidio ospedaliero. Nella nota veniva richiesta l'esplicitazione delle motivazioni e della concorrente catena decisionale, richieste quest'ultime cadute nel vuoto. Il sindaco e l'amministrazione tutta nella nota avanzavano poi specifiche richieste, quali il far permanere un punto di pronto soccorso, conservando il servizio 118 per i pazienti no Covid, con l'indicazione da parte della direzione sanitaria dei percorsi alternativi da seguire, oltre che i servizi offerti dai presidi ospedalieri limitrofi. Si chiedeva con insistenza la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica attraverso la disponibilità dei DPI per il personale sanitario impiegato, oltre che la possibilità di sottoporre lo stesso a screening con tampone orofaringeo. Non da ultimo si insisteva circa l'esplicito impegno futuro di ristabilire ambulatori, reparti, discipline mediche presenti nel nostro nosocomio, con il permanere dell'aumentata dotazione strumentale e del personale a seguito della trasformazione in SPOC Covid-19. Nella medesima data, il nostro partito, Lega Salvini Premier, nella persona del consigliere regionale Daniele Giannini, presentava un'interrogazione a risposta scritta al presidente del consiglio regionale Mauro Boschini, con ad oggetto la richiesta di chiarimenti sulla gestione dell'emergenza Covid-19 presso l'ASL Roma 5, sottolineando quanto accaduto improvvisamente all'ospedale Coniugi Bernardini, vista la precedente nota della Regione Lazio, con la quale si dichiarava la futura conversione dell'ospedale di Monterotondo in Covid Hospital entro il 26 marzo. Conversione poi, come sappiamo, non realizzatasi a discapito del nostro nosocomio, interrogazione alla quale finora non è stato risposto. Un andare in prima linea fin dagli albori di questa vicenda da parte del sindaco, che mai smetteremo di ringraziare per la sua tenacia e per essersi speso personalmente per il bene dei suoi concittadini e dei quasi 100.000 utenti del nostro nosocomio. Un grazie per la vicinanza al nostro consigliere regionale, Daniele Giannini, che nell'immediato è stato al nostro fianco nell'incessante volontà di sapere e di ricevere garanzie. Ringraziamento che non possiamo di certo esprimere nei confronti di quei sindaci firmatari di un appello datato 29 marzo, con il quale prendevano le distanze dall'azione politica di questa amministrazione, ma di certo, e non ce ne stupiamo leggendone i nomi, perché li vorrei citare, il sindaco di Zagarolo Lorenzo Piazzai, il sindaco di San Cesario Alessandra Sabelli, il sindaco di Genazzano Alessandro Cefaro, il sindaco di Gallicano nel Lazio Pietro Colagrossi, il sindaco di Castel San Pietro Romano Giampaolo Nardi, il sindaco di Capranica Prenestina Francesco Colagrossi, il sindaco di Rocca di Cave Gabriella Federici e il sindaco di Poli Federico Mariani. Tutti i primi cittadini usciti da quella fabbrica di idee con a marchio PD. Dal 26 marzo abbiamo quindi assistito allo smantellamento del nostro ospedale con il trasferimento di figure professionali, quali alcuni primari, presso le strutture ospedaliere di Tivoli e Colleferro. Beh, anche in questo caso, cosa c'è da stupirsi? Non è forse vero che Colleferro è governata dallo stesso marchio piddino e che sta andando a future elezioni? In effetti a Palestrina c'è una maggioranza di governo di centrodestra e questo lo capiamo, risulta fastidioso. La data dell'inizio dello smantellamento quindi c'è chiara, ma vorremmo avere delle citazioni riguardo l'effettiva data d'inizio della conversione, visto che le prossime ore, annunciate dal dottor Santonocido, in accordo con l'assessore D'Amato, nella nota del 25 marzo, sono divenute, leggendo le varie dichiarazioni, una volta il 30 marzo, una volta il 1 aprile e ancora il 2 marzo. Noi affermiamo che di fatto, molto probabilmente, già nella notte del 25 marzo arrivarono pazienti da altre strutture e non certo pazienti del territorio dei Monti Prenestini, come la suddetta nota sottolineava. Solo in data 1 aprile, dopo l'azione incessante portata avanti da questa amministrazione con la figura del sindaco quale autorità sanitaria locale, siamo arrivati a capire e a poter comunicare ai nostri cittadini quali fossero le destinazioni dei reparti no Covid nelle strutture limitrofe, sottolineando che in una nota interna al nosocomio, già dal 26 marzo, non potevano essere accettati presso il nostro ospedale, ormai convertito, tutti i pazienti no Covid. 100.000 utenti lasciati per giorni, quindi in balia del non sapere cosa fare in caso di potenziale emergenza, come ad esempio laddove si fosse verificato un caso di infarto. Ricordando che da sue dichiarazioni rilasciate, il direttore Santonocido affermava che il punto di primo intervento sarebbe stato operativo a far data dal 31 marzo. Peccato che, in data 1 aprile, in un sopralluogo effettuato dal sindaco, proprio insieme al direttore e al professor Vincenzo Puro dell'ospedale Spallanzani, di cui prima lo stesso sindaco ci parlava, il punto di primo intervento non fosse ancora pienamente funzionale, come del resto fossero ancora da delineare tutti i percorsi interni allo SPOC. Quindi, come non sentirci, a maggior ragione, vicini, allora come oggi, a tutto il personale sanitario, che attraverso i propri sindacati, in una nota del 16 aprile, ravvisavano ancora in quella data la non idoneità della struttura e dello stesso personale in servizio, oltre che l'insufficienza di DPI e la mancata puntuale definizione dei percorsi non promiscui. Quello stesso personale che però negli ultimi giorni è stato offeso a livello nazionale sui vari media a seguito delle dichiarazioni del direttore Santonocido, avverso 36 dipendenti messi in stato di malattia. A fronte di ciò, come non rattristarci nel leggere sulla stampa locale e non che alcuni medici del nostro presidio ospedaliero, potenzialmente affetti da Covid-19, non si siano fidati della struttura dove loro stessi prestano servizio, ma privilegiate rispetto ad altri, si sono fatti trasferire con urgenza presso l'ospedale Spallanzani di Roma. Ci domandiamo dunque quale sia la qualità delle cure del nostro SPOC, se neanche gli stessi medici si fidano di esse. In relazione a ciò, il nostro consigliere regionale Daniele Giannini ha presentato in data 20 aprile un'interrogazione a risposta scritta con ad oggetto proprio i chiarimenti inerenti il trasferimento di detti medici presso l'Istituto Lazzaro Spallanzani. Al 23 aprile leggiamo dalle colonne del Messaggero che ben 8 infermieri del nostro nosocomio sono stati trasferiti presso l'ospedale di Colleferro. Ebbene, tutti e 8 erano tra i 36 in stato di malattia, secondo il medico del lavoro. Forse quindi l'analisi verso le effettive patologie sofferte da questo personale doveva essere compiuta prima? Oppure, ci chiediamo, quali sono stati i motivi di detto trasferimento? Ma veniamo al presente e al futuro del nostro ospedale. Fin dall'inizio abbiamo ricevuto note che, come abbiamo visto, sono risultate discordanti e poco rassicuranti in merito. Le ripercorro. Il giusto ruolo dai contorni indefiniti nella nota del 26 marzo da parte dell'assessore D'Amato, l'intervista rilasciata dallo stesso assessore in data 6 aprile che alla domanda «I Covid Hospital saranno riconvertiti?» rispondeva testualmente «Decisamente no». La missiva del 23 aprile a firma del vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, d'intesa con l'assessore D'Amato, nella quale si afferma che l'ospedale coniugi di Palestrina tornerà alle sue funzioni con tutti i reparti preesistenti all'emergenza stessa. A margine ci chiediamo anche a cosa servisse citare il consigliere Rodolfo Lena, facente sì parte della Commissione Regionale Sanità, ma che si è ben guardato dall'intervenire in precedenza sulle decisioni riguardanti quello che è il suo territorio natale. Concludo, Presidente, sottolineando l'impegno profuso fin dall'inizio dal gruppo Lega Palestrina nell'attenzionare tutta la vicenda, con la promessa che battaglieremo affinché l'ospedale sia garanzia della salute del territorio, rafforzato e non esautorato nel personale e nelle strutture. Palestrina e i suoi cittadini, per storia e tradizione, erano e sono vicini a chi soffre. Ma, scusate, se vogliamo vederci chiaro e non chinare la testa davanti a chi decide senza che Palestrina sappia. Grazie.
Grazie, consigliere Stazzi. Procediamo con le dichiarazioni di voto. Ci sono interventi? Prego, consigliere Magliocchetti.
Avevamo già detto in maggioranza, in capigruppo, che per dovere di responsabilità, quale siamo chiamati sulle scelte, anche se, ripeto, rispetto a questo adesso è stato messo in ballo il Partito Democratico, i consiglieri, tutta questa storia che qualcun altro invece dice non c'entra niente la politica, allora c'entra la politica, perché noi rispetto a questo non abbiamo mosso, noi consiglieri non abbiamo detto A sulla politica, sul PD, su queste cose, non l'abbiamo personalizzata rispetto a nessuno, assolutamente, perché riteniamo che l'ospedale di Palestrina sia dei cittadini di Palestrina, del comprensorio, quindi laddove si voglia fare un'azione, abbiamo detto per quale motivo non condividevamo, sto facendo dichiarazione di voto, Presidente, non condividevamo questo punto all'ordine del giorno scritto in questo modo, perché avremmo voluto dare un contributo anche noi e fare un ordine del giorno che desse più forza, non tanto una mera un mero accesso agli atti, ma non daremo l'alibi a nessuno di dire che i consiglieri di minoranza hanno fatto un passo indietro o si sono tirati indietro rispetto a sapere la verità su cose che secondo me, al mio modesto parere, si ricerca una verità di qualcosa che non riesco a capire, laddove oggi la mia garanzia è che enti istituzionali, non di partito, enti istituzionali mi mettono nero su bianco che l'ospedale di Palestrina presto sarà riconvertito e tornerà ad essere meglio di prima, per me, a me questa già è una garanzia, poi ognuno di noi è libero di crederci oppure no. Comunque rispetto a questa, ripeto, per dovere di responsabilità, io e tutto il nostro gruppo voteremo a favore di questa delibera. Grazie.
Sì. Consigliere, prego, consigliere Fatello.
Sì, Presidente, è inevitabile che il voto del gruppo Palestrina Democratica, la maggioranza poi interverrà nei gruppi che vorrà, sarà chiaramente a favore. Ci tengo solo a sollecitare a sottolineare che è preciso che la politica non doveva entrare nella prima fase, nella prima battaglia, quella dell'emergenza. Da adesso in poi ha voglia se c'entra la politica, ma anche perché se qui diciamo che la politica non c'entra e poi mi leggo un post che gira da questa mattina dove dice che abbiamo tollerato la finta meticolosità del sindaco che forse nascondeva soltanto una paura sincera per l'evidente perdita di consenso e sempre abbiamo tollerato la sua mancata responsabilità nel passaggio che oggi ci troviamo ad affrontare e che per pura contrapposizione politica ma senza reale necessità del PD. È inevitabile che oggi passiamo su questo. Io per questi giorni, mesi, quant'è, ho proprio messo e accantonato questa parte. Oggi torniamo, oggi torniamo, e finisco subito, sindaco, perché lascio a lei la parola. Noi oggi torniamo in quella seconda battaglia che è inevitabile per mantenere in piedi il nostro ospedale e che deve interessare tutta la comunità. Decidiamo, o si fa politicamente e mi sembra che già sia partita da tempo, perché poi sta nell'ordine delle cose, però se qui diciamo di no e poi fuori circola questo, è inevitabile che altri gruppi politici, che io non, di cui non condivido il percorso nei valori, e come sappiamo, ma è un'altra tradizione, ma è normale che nasce soprattutto che hanno dei rappresentanti in regione. Quindi credo che il voto è favorevole da parte di tutti per andare a chiedere quegli atti, per verificare cosa è accaduto e per cercare di riavere prima possibile l'ospedale, come prima, a ridare i servizi ai 100.000 di tutti i comuni del comprensorio. Grazie.
Grazie consigliere Fatello. Ci sono altre dichiarazioni? Prego consigliere Stazzi.
Grazie Presidente, naturalmente ovviamente il voto in questo senso del partito che rappresento sarà favorevole, e come poc'anzi ha detto anche il consigliere Fatello, sì, la strada politica è stata presa, da parte nostra è stata intrapresa doverosamente, perché siamo stati eletti sotto un simbolo ben preciso, e quindi un simbolo che rappresenta una grande fetta, la maggioranza all'epoca, della cittadinanza di Palestrina. Quindi credo sia doveroso insistere sul piano politico in questo senso. Grazie.
Grazie consigliere Stazzi. Prego consigliere Mattei.
Grazie Presidente. Logicamente il nostro gruppo voterà a favore della delibera, però una cosa alla minoranza gliela devo dire. Accetto tutti gli aggettivi, ma sciacallo proprio no. Prima ci avete dato degli sciacalli, se non mi sbaglio. Ce l'avete dato dai vostri interventi che... Vabbè, a parte... Sì, ci avete dato lo sciacallaggio politico in quanto a questa cosa. Se proprio ci volete un aggettivo, al massimo... Su Facebook... Vabbè.
Chiedo di... Sì, mi chiedo... Vabbè, il consigliere Mattei, oggi, chiedo che finisca la discussione. Prego.
Se proprio, secondo me, ci volete dare un aggettivo in questo periodo, è paurosi. Cioè noi abbiamo agito soprattutto, pure un po' il fervore che c'è stato su Facebook, secondo me pure Mario, per paura. Per paura di rimanere senza un ospedale, per paura delle 100.000 persone che se domani c'è un infarto, un ictus, cioè devi arrivare a Tivoli, devi arrivare a Colleferro. Se capita uno che non c'è la macchina, non c'è arriva con l'autobus. Quindi ecco, l'aggettivo che al massimo possiamo accettare è quello. Perché sinceramente in questo periodo, insomma, ne sono successi tanti all'interno delle famiglie, chi è stato operato, e la paura più grande è stata quella. Quindi secondo me pure il fervore e tutto è giustificato. Però ecco, l'aggettivo, mo dite che non l'avete detto voi, mi dispiace, avrò capito male, però quello là non lo accetto. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Mattei. Prego consigliere Rosicarelli.
Grazie Presidente, ma credo che dopo tanto tempo non penso sia necessario dire facciamo politica o ci rivolgiamo politicamente verso qualcuno. Io sono uomo delle istituzioni, eletto nel Consiglio Comunale di Palestrina, da uomo delle istituzioni chiedo a questa maggioranza e voto per il mio gruppo per dare mandato al sindaco di Palestrina di accedere agli atti della Regione Lazio. La politica me la faccio da un'altra parte, riesco ad essere incisivo politicamente in altri ambiti, ma in questo ruolo di consigliere comunale, uomo delle istituzioni, vado dritto a quello che è l'ordine del giorno in approvazione di questo consiglio comunale e do mandato al sindaco di accedere agli atti. Voterò sicuramente a favore di questo ordine del giorno. Grazie.
Consigliere Rosicarelli, ci sono altri interventi? Procediamo.
Devo solo dire una parola prima o dopo, non so come.
Se per lei. Prego, sindaco.
Sì, grazie. Intanto prendo atto, insomma, che del senso della responsabilità della minoranza, perché credo che lo scopo di questo consiglio alla fine a parte il gioco delle parti, giustamente sia stato chiaro, perché come diceva il consigliere Fatello, credo che solo capendo gli atti e capendo il passato possiamo guardare al futuro. Quindi lo scopo di questo consiglio è proprio di chiedere certezze e di andare a verificare se tutti i percorsi e se tutto quanto è stato fatto nella legittimità. Come diceva il consigliere Maiocchetti, ci è stato spiegato tecnicamente, forse perché è stato scelto l'ospedale di Palestina. Però, ecco, insomma, mi sembra una giustificazione un po' flebile, un po' che si regge su un filo, perché giustificarla solo con un bombolone d'ossigeno che si poteva impiantare magari in un posto decentrato, non in un centro di una città, insomma, e creare come hanno fatto a Milano in pochi giorni, perché poi alla fine noi abbiamo comunque impiegato un mese tra riffe e raffe per arrivare a un ospedale efficiente e che garantisca tutte le sicurezze. Quindi potevamo sicuramente scegliere un altro posto, ma non perché non si poteva scegliere Palestina, perché comunque qualcuno doveva fare questa parte, ma perché per il discorso che è stato privato, è stata privata, tutto il territorio è stato privato del servizio essenziale dell'ospedale, quindi si poteva scegliere un posto fuori città, cioè attrezzare un'area. L'abbiamo detto, ci sono tanti ospedali che si potevano riaprire in pochissimi giorni, si poteva fare tanto, quindi noi solo su questo vogliamo andare a fare chiarezza. E ripeto, e poi come diceva qualcuno, insomma, i lavori ancora oggi non sono terminati, forse termineranno tra 2 o 3 giorni, andremo ad aprire la terapia intensiva, che a detta del direttore generale era già pronta il 27 marzo. E poi sapete perché abbiamo voluto questo consiglio? Perché, come ha ricordato il consigliere Stazzi, io ho scritto una nota, cioè io sono il sindaco comunque, piaccia o no, ho scritto al ministero, al prefetto, alla regione, al Dipartimento della Protezione Civile, all'ASL, dove chiedevamo delle garanzie, dove chiedevamo delle certezze, dei dati. Beh, sapete, ad oggi nessuno ancora ci ha risposto, quindi è anche per questa mancanza di rispetto che questa sera siamo qui. Siamo qui a chiedere risposte che finora non ci sono date e non ci sono state date. Quindi apprezzo molto che la minoranza, insomma, abbia capito lo spirito. Poi se ritorniamo al discorso della politica, cioè noi siamo il Consiglio Comunale, è naturale che qua dentro si faccia politica. E, ripeto, io ho agito e fatto tutto quello che ho fatto e lo rifarei sempre, ma nessuno mi può dire che sono stato mosso da qualcuno o indirizzato da qualcuno. Ho agito distinto, ho agito e reagito in maniera anche scomposta sicuramente, perché ripeto, quella famosa mattina dopo il giorno in cui la sera ho ricevuto la nota, non ero stato neanche invitato a quella riunione a cui partecipò il consigliere Lena. Sono capitato lì perché un infermiere mi ha detto: sindaco, si stanno riunendo perché stanno decidendo qualcosa per il nostro ospedale, ma in realtà era già deciso perché la sera avevamo la nota. E quindi già da quella mattina io mi sono messo con un atteggiamento, come dire, guardingo, sono andato là, ho chiesto garanzie, tant'è che c'era il consigliere Elena presente, perché arrivò da lì a poco, arrivò dopo di me, perché neanche lui era stato informato, poi non lo so per quale motivo, insomma, è arrivato, chi l'ha informato, è venuto. E la prima cosa che ho chiesto io, quello che abbiamo chiesto nella nota, mantenimento del pronto soccorso, una serie di garanzie per il personale, la famosa ambulanza con la rianimazione, che da lì a poco c'era stato tutto, sì sì, faremo tutto, poi da lì a qualche ora il pronto soccorso spariva, dopo 2 ore hanno iniziato a trasferire le persone in maniera così disordinata, non sapevano neanche dove andare, cioè le hanno trasferite su tutto il territorio. E ripeto, gente che non sapeva veramente dove andare, gli è stato detto: firma, vai, trovate un altro posto, fatti prendere da un parente, cioè non può funzionare così. La mattina dopo sono arrivati i pazienti che facevano la dialisi e hanno trovato la porta sbarrata perché era solo per i Covid già. E quello che avevo chiesto era fare informazione a queste persone, cioè dire: guardate che da oggi questi servizi non ci sono più, per avere quella nota dove si diceva esattamente come fare. Ci sono voluti altri, e lei lo sa, consigliere Maiocchetti, perché ogni tanto partecipava insieme al consigliere Elena a queste riunioni, dove chiedevo, ho dovuto strillare per ottenere il famoso documento dove si diceva: guardate che l'accesso su Viale Pio XII non c'è più, ditelo alle persone, perché ho spiegato che se uno nottetempo alle 3 di notte con un bambino o con un familiare che sta male, per istinto in bocca il percorso naturale che conosce da anni, entrava nel pronto soccorso e come si alzava la serrandina, entrava nella camera calda, già era percorso Covid. Allora abbiamo dovuto insistere, qualcuno mi diceva: ma ci sono 2 cartelli, ma di notte alle 3 non vedi neanche le colonne, ma stai a vedere i cartelli. Per questo io chiedevo chiarezza, per questo chiedevo un comunicato che raggiungesse tutti. E ripeto, qualche sera fa c'è stato un caso, ma ma non è, voglio dire, è solo per riportarlo. C'è stato un caso che una persona di San Bartolomeo ha avuto un'emorragia cerebrale e il figlio, 19enne, 20enne, sapendo che l'ospedale Palestrina era chiuso, non ha pensato all'ambulanza perché forse non è stata eccessivamente pubblicizzata e quindi abbiamo sbagliato anche questo, è andato a Colleferro. È arrivato a Colleferro, ma dopo lungo tempo il padre è stato portato su Roma e purtroppo non ce l'ha fatta. Magari se avesse preso il percorso lì e andava come quel 48enne che il sabato di Pasqua è stato soccorso dall'ambulanza intubato, magari ce l'avrebbe fatta. Quindi è in questo che io mi sono arrabbiato molto, e anche nell'informazione da dare all'utenza, cioè una ASL, e qua ripeto c'entra poco anche la politica, qua c'entrano i tecnici, cioè quando ancora oggi l'ASL non riesce a darci i dati sui positivi, noi abbiamo positivi a Palestrina di cui il sindaco non è a conoscenza, noi abbiamo persone che sono decedute da una settimana e il sindaco non ha comunicazione ufficiale, cioè questo non è possibile, per questo io mi sono alterato, ma io mi sono alterato con Sant'Onocito e mi sono alterato con Sant'Onocito in videoconferenza, quello che hanno riportato i nostri consiglieri comunali sul fatto che lui è uscito sui giornali, che poi vabbè c'è stato l'errore, i 36 medici che non erano tutti medici e quant'altro, però come diceva il consigliere Fatello, tutto questo porterà a zero perché contro nessuno è stato fatto un provvedimento. Allora quello che io rimproverò a Sant'Onocito e non ho condiviso, che ha gettato discredito e fango su tutta la città di Palestrina, sull'ospedale, ma soprattutto su quei poveracci che si stanno caricando la croce e stanno lavorando, perché poi quando siamo usciti sui media nazionali, su TG3, è sull'Italia che è uscito che Palestrina aveva un ospedale di persone che non volevano lavorare, quindi si va a generalizzare, quindi per poche persone, perché sicuramente tra quei 30 ci può stare chi avrà fatto il furbo, perché lo sappiamo tutti qua, è fisiologico poi in queste cose che qualcuno, però devi dimostrare, la malattia è un diritto di tutti. Allora invece che andare sui giornali, il buon Sant'Onocito, e ripeto che io non gradisco molto perché io non so se lui sia bravo o meno, ma in questa fase ha dimostrato, uno, di non avere i nervi saldi perché in una condizione emergenziale ha iniziato a prendere decisioni improvvise, e l'ho visto anche, come voglio dire, in pubblico perdere le staffe davanti a tutto il personale dell'ospedale. Una famosa domenica mattina c'era l'assessore Faraglia con me, cioè Sant'Onocito ha perso la bussola, è stato insultato dall'infermiera che l'ha mandato a quel paese, ma non si reagisce come fa lui, cioè lui avrebbe voluto dire trovatemi l'infermiera, cercatemela con una certa calma. Cioè, abbiamo avuto una mezza sommossa in ospedale, un direttore generale non si può permettere questo. Allora io questo ho detto, ma l'ho detto in videoconferenza con la regione tranquillamente, non l'ho gradito né da primo cittadino né da cittadino di Palestrina, ma soprattutto per rispetto della nostra città, perché non possiamo uscire sui giornali come la città che non voleva fare la propria parte, assolutamente no, perché poi tutti si sono messi a lavorare. Io proprio oggi ho avuto un contatto telefonico con vari medici dell'ospedale, dove tutti mi dicono adesso c'è un ambiente sereno, adesso tutti stanno lavorando, ma perché le cose sono state portate a compimento, ma ci è voluto un mese, ripeto, cari consiglieri, ci è voluto un mese. Quando loro scrivono il 25 marzo e il 26 già volevano partire, sono partiti perché hanno tirato fuori tutto e si sono messi il 28 marzo mattina, ripeto, volevano fare la dialisi sui pazienti Covid e non avevano i DPI, cioè dopo due ore sono arrivati. Non è possibile che il sindaco deve andare là con i carabinieri a minacciare e fare, cioè quello doveva essere la prima cosa. È vero pure che c'era la difficoltà nel reperirli, perché dobbiamo dirle tutte le cose, perché non si trovavano, però se vuoi partire, allora se vuoi partire parti con una parte dell'ospedale, attrezzati, strutturati, cioè questo che... Quando lei diceva consigliere c'è stata la fretta e tutto, però gli altri ospedali che si sono riconvertiti e quelli su Roma l'hanno fatto in 15 giorni, lo sapete tutti, l'hanno fatto in 15 giorni, prima si sono strutturati, hanno formato il personale, hanno portato i DP e poi sono partiti. Ma mi sembra che se tutto fosse andato in quella direzione non saremmo qua a fare un consiglio comunale straordinario, a capire del perché e del per come, ma non è andare a ricercare adesso i colpevoli, è solo capire cosa non ha funzionato e soprattutto capire adesso, poi da questo scaturirà credo una fase successiva che è quella che tutti ci auguriamo, come dicevate tutti, che come tutti ci hanno rassicurato, e non ne dubitiamo, perché io ho parlato personalmente con i vertici regionali e ho chiesto rassicurazioni proprio per mettere a tacere certe voci, sono anche arrivate, però come diceva Fatello sempre dei personaggi che passano, di foglie ne abbiamo visti tanti, quindi noi aspettiamo di vederlo a breve. E l'ultima cosa che dico è quello che diceva anche qualcuno, allora visto che adesso, e speriamo che sia così questo trend, perché poi purtroppo adesso con questa fase 2 o 1 e mezzo come la chiamano,
potrebbe anche riaccendersi il focolaio, e quindi stiamo a vedere un attimo fino a fine maggio. Ma se a fine maggio è vero che invece di avere 24 che oggi sono dentro, 24 più circa 10 li abbiamo in osservazione al pronto soccorso, questi sono dati ufficiosi che mi sono stati forniti, ne avremo 5 o 6, e se è vero che il Sant'Andrea già si sta riconvertendo per tornare una parte alla normalità, significa che non possiamo tenere impegnato un bacino d'utenza di 100.000 persone per 4-5 malati Covid. Quindi se arriveremo a questi numeri, allora questo consiglio comunale andrà a chiedere alla regione: bene, siamo arrivati, non aspettiamo magari dicembre fino a che l'ultimo malato esca, trasferisci queste poche unità nelle hub che sono destinate a ciò e riapriamo immediatamente l'ospedale di Palestrina. Credo che questo sia lo scopo e l'obiettivo di tutti, quindi credo, ecco, che da stasera intanto usciamo, e questa cosa mi fa molto piacere, in maniera unitaria. Quindi sono molto contento, insomma, che si sia capito lo spirito di questa cosa, quindi ringrazio veramente tutti, la minoranza, la maggioranza, però credo, ecco, poi il discorso della politica lo sapete benissimo, ci sta, perché la si fa da una parte e dall'altra, siamo tutte persone che fanno politica, quindi non ci stupiamo, cioè andiamo avanti. Credo che l'obiettivo è comune, della tutela dell'ospedale, quindi questo è. Grazie.
Grazie Sindaco. Prego Consigliere Magliocchetti.
Solo per ribadire un concetto che è tutto esattamente giusto, tanto è vero che i nostri interventi sono stati tutti esclusivamente legati alla situazione, quindi al dare un contributo propositivo a questo. Poi siamo entrati in merito alla questione dell'oggetto, ma perché noi siamo stati, e questo lo voglio dire alla consigliera Stazzi, noi la politica non l'abbiamo mai messa sulle dichiarazioni. Quello che diceva il consigliere Mattei non è uscito dalle nostre bocche né dai nostri social assolutamente, perché non abbiamo dato questa definizione del sindaco, perché i ruoli sono sempre istituzionali. Quindi il problema vero, collega Stazzi, è che il giorno dopo, e questo lo do come una nota tanto per dire, no? Che il giorno dopo che la Regione Lazio decide di fare la conversione Covid, almeno il sottoscritto e qualche mio collega è stato minacciato. A noi ci sono arrivate le minacce sui social, sulle poste elettroniche. Perché? Perché c'è stata una decisione, allora come dice lei che fa quella scaletta?
Veramente.
Da Alfio. Alfio, ciao. Alfio. Detto questo, cioè, la gente fa la scaletta, ha deciso Zingaretti, D'Amato, cioè, noi abbiamo sempre cercato di reagire in maniera propositiva e soprattutto ci siamo messi a disposizione, come lo abbiamo dimostrato poi stasera in capigruppo quando abbiamo ragionato e fatto dei discorsi, dicendo che sull'ospedale noi non vediamo nessuna situazione politica, dobbiamo vedere le cause, vogliamo fare un documento condiviso dove chiediamo l'impegno di tutti, lo stiamo facendo, l'abbiamo dimostrato venendo qua e votandola. È chiaro che abbiamo dato le nostre riflessioni, il nostro pensiero, tutto qua. Grazie.
Grazie consigliere Magliocchetti. Prego consigliere Stazzi, e poi procediamo con la votazione.
Vado da qui. Mi rivolgo direttamente al consigliere Magliocchetti, come lei ha fatto con me in questo caso. Non mi sembra di aver fatto i vostri nomi, assolutamente. Il richiamo alla politica l'ho già spiegato nella mia dichiarazione di voto. Mi sembrava alquanto doveroso, visto che appunto siamo stati votati da e per un partito. Quindi io rimango appunto della mia idea. Ma appunto collettivamente ragioniamo, collettivamente siamo stati votati dai cittadini, quindi ha puntualizzato riguardo il mio nome, quindi io puntualizzo su questa cosa.
Al fatto che ha citato la politica, le scelte della politica, cioè se
Certo, però l'escursus era doveroso, no? Bisogna metterlo a conoscenza, ci sta. Grazie Presidente.
Grazie consigliere Stazzi. Prego consigliere Fatello.
È un
ragionamento che spero possa essere utile a tutti. Il fatto che c'è stato questo momento in cui è uscita questa dichiarazione inopportuna del direttore, io vi prego anche di considerare, soprattutto chi è in regione, che ha i contatti in regione, che quello inciderà in futuro sui flussi e sugli accessi dell'ospedale, che molto probabilmente oggi non inciderà nella riapertura, ma sapete bene che il piano aziendale in un secondo momento i numeri contano. E quindi oggi il danno che ha provocato quello non mi sta, non, la politica ci sta, ma non mi sta per niente bene ciò che un direttore che dovrebbe avere la fermezza di gestire una situazione emergenziale, che deve andare in supporto dell'assessore e del presidente Zingaretti, ci mette in una condizione in cui la sanità regionale, che oggi con quel federalismo è a confronto tutte le regioni, fa passare, c'è un ospedale nella regione Lazio che assenteista, scappa, no, questo non va bene, e questo danno ce lo ritroveremo dopo. Io questo lo chiedo a chi ha i contatti con i referenti regionali, perché in un secondo momento, se gli accessi saranno diminuiti, qualcuno dirà di intervenire sull'ospedale di Palestrina e ci ritroveremo di nuovo in quella maledetta battaglia a cercare di mantenere il coniuge Bernardini aperto. Questo è un riferimento, un ragionamento per tutti noi, di difendere in ogni luogo i nostri tesori, il nostro tesoro.
Grazie consigliere Fatello, procediamo con la votazione. Favorevoli? All'unanimità il consiglio approva. Sono esauriti gli argomenti in trattazione, dichiaro, no, sono le ore 19:48, dichiaro la seduta conclusa.